Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati da Monia Parente all'appuntamento mensile con padre Egidio Picucci, cappuccino, che è con me in studio. Buongiorno padre Egidio.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Siamo pronti per ascoltare la nuova storia che lei ci racconterà oggi. Di chi parliamo?
Parleremo di un fratello comboniano che è stato missionario nel Sudan per oltre 50 anni, un uomo veramente particolare sia per il modo con cui ha avuto e seguito la sua vocazione, sia anche per quello che ha fatto una volta raggiunto il luogo della sua attività apostolica. E parliamo esattamente di Federico Giudici, nato a Malegno, provincia di Brescia, il 21 ottobre 1879. Vista così la data, potrebbe sembrare un missionario di altri tempi, però essendo vissuto 94 anni, è morto nel 1972, quindi è abbastanza vicino a noi. E rimasto orfano di padre quando aveva soltanto un anno, il babbo morì con un incidente di cavallo a 27 anni. E naturalmente fu educato dalla mamma, aveva un fratello più grande che è entrato in seminario e poi è diventato sacerdote. Un giorno faceva le terze elementari, tornato a casa con un sigaro in bocca. Cominciato subito a far parlare di sé questa ragazza, la mamma dice: no, ti fa male, specialmente ai bambini. E lui risponde: no, no, chi fa la terza elementare è già grande. Uno zio che era lì presente dice: appunto perché sei grande devi ubbidire a tua madre. Allora rimase talmente indispettito per queste parole che fuggì e lo trovarono a sera tardi nascosto dentro una botte vuota.
Dunque un caratterino questo bimbo, un carattere che poi è rimasto sempre così, è stato anche un ragazzo un po' vivace.
Vivace e vivace anche da missionario. Il giorno della prima comunione la mamma dice: beh, almeno questo giorno sarai buono, sì. Ho chiesto a Gesù di diventare come lui, però senza studiare troppo, perché non gli piaceva studiare, anche poi vedremo che ha avuto il suo bel diploma. Per dimostrare che diceva sul serio, quel giorno della prima comunione volle che la madre invitasse a pranzo tre bambini poveri. Nella chiesa di Clusone, una cittadina di vicino, c'era un quadro che raffigurava la morte. Questa morte aveva una corona in testa, come se fosse una regina. Lui, indispettito perché vedeva questa morte rappresentata con la corona in testa, cominciò a lanciarle dei sassi. Non voleva che la morte regnasse, no? Naturalmente fu ripreso, ma dice: no, io lo faccio non perché la morte ce l'abbia con lei, ma perché è rappresentata così, in un modo come se lei fosse l'unica vincitrice di tutto, quando sappiamo invece che Cristo ha vinto la morte. Bene, il fratello partì per il seminario e una sera la mamma e i suoi fratelli, quindi gli zii di Federico, discutevano: cosa faremo fare a questo ragazzo? Farlo studiare, mandarlo in seminario? Lui sentì, aprì la porta, dice: io non voglio né studiare né farmi prete, non voglio andare in seminario.
E com'è che poi invece divenne missionario? All'inizio quindi questa vocazione non era ancora chiara nel suo cuore?
Assolutamente no. E intanto fece gli studi naturalmente perché doveva studiare, aveva un lascito di soldi proprio per farlo studiare e prese il diploma come agronomo. Era talmente bravo a scuola che, incontrando questo sacerdote Pia Marta, che aveva fondato una congregazione intitolata alla Sacra Famiglia e aveva anche un'azienda agricola, lo chiamò a lavorare in questa azienda. seppe di questa bravura il principe borghese di Torlonia, che andò a chiederlo per affidargli i suoi possedimenti che aveva a Mano Terme. In un anno riuscì a moltiplicare il raccolto. Immaginarsi la soddisfazione di questo principe. E lì ebbe occasione anche di conoscere Giuseppe Toniolo, insegnante di economia politica a quel tempo all'Università di Pisa, quello che si batteva per organizzare la Democrazia Cristiana. Dice: ma tu qui sei sprecato, perché non vieni alle lezioni all'università? Lui ci andò, partecipò qualche volta alle lezioni, ma gli piaceva di più vivere in mezzo ai contadini, alle feste che si organizzavano in campagna. Un bel giorno andò in paese dove era nato per partecipare alla prima messa di suo fratello. In treno incontrò un missionario comboniano, il quale parlava, un certo padre Sembianti, che parlava dell'Africa nel scompartimento in cui stava. Tutti naturalmente stavano a sentire, perché una vita ricca di avventure, ricca di episodi. Lui rimase sconvolto e quando arrivarono alla stazione disse: ma non è possibile, padre, che sia accaduto tutto questo. Io ho una grande passione di venire, di conoscere l'Africa, fin da piccolo. Devi venire con me, allora, vieni. Ma io non ho voglia di studiare, non voglio fare gli studi in seminario. Non fa niente, puoi entrare tra i compagni come fratello. Abbiamo due aziende agricole, una in Egitto e un'altra nel Sudan. E lui chiede di poter entrare in seminario dai compagni come fratello. La famiglia si oppone: come tu che hai studiato, almeno come sacerdote. No, io ho deciso di entrare come fratello e voglio entrare come fratello. E siccome non erano contenti di questa sua decisione, dice così: voi con la vostra opposizione mi avete insegnato una cosa, che non soltanto devo andare in Africa, ma nel paese più lontano dall'Italia, per non sentire più le vostre osservazioni e i vostri rimproveri.
Quindi agronomo, poi impegnato in politica e alla fine missionario.
Missionario, sì. E entrò in noviziato e per provare un po', abbiamo notato che era un carattere un po' difficile, un po' ribelle, gli fecero lavare i piatti. E lui dice: come? Ma sono venuto qui per andare missionario, ma non devo imparare a lavare i piatti, no. Dice: io sono venuto qui per andare in missione e non per lavare i piatti. Non basta amare Dio e gli africani per essere missionario. Tuttavia, pian piano cambiò carattere ed ecco come racconta un episodio che gli accadde mentre puliva il noviziato.
Quante volte il superiore mi ha fatto tornare da capo perché nei corridoi era rimasta un po' di polvere, a preparare il refettorio, a rifare il letto. Immancabilmente, dopo ogni lavoro, il superiore mi diceva che non era fatto bene. Allora io masticavo amaro e mandavo giù. Una volta, dopo aver fatto lo stesso lavoro in 5 riprese, mi sentii dire che non andava ancora bene. Non ci vidi più e, buttando la scopa per terra, esclamai: allora se lo faccia lei che è bravo. Quegli cambiò registro e, sorridendo, aggiunse: il lavoro era ben fatto fin dalla prima volta. Volevo solo vedere se anche tu sei altrettanto ben fatto. Da quel giorno capii che quando i superiori sembravano irragionevoli, lo facevano per provare la mia virtù.
Federico Giudici diventa quindi missionario in Sudan, un inizio un po' difficile per una persona con un carattere vivace e anche un po' ribelle come lui.
Però avevano capito i superiori che dietro questa ribellione c'era una grande vocazione missionaria, una grande forza di volontà, per cui dicono: ma questo deve essere mandato in un luogo difficile, perché soltanto questi caratteri come lui sapranno affrontare le difficoltà che troveranno in missione. Fece il noviziato, cambiò nome come si usava in quel tempo e invece di Federico si chiamerà d'ora in poi Guido. Fa la professione il 6 maggio 1906 e l'indomani della professione il superiore gli dice: Va a salutare tua madre perché domani partirai per il Sudan. Va a salutare la mamma, alla quale era affezionatissimo. Dalla missione scriverà una lettera al mese alla mamma. La mamma le regala il suo rosario, dicendogli, senti, io forse non ti ho saputo educare come avrei dovuto, però ti affido alla Madonna, la quale saprà fare meglio di me. E parte. E appena arrivato in missione non fu messo a lavorare in una stazione missionaria come lui sperava. Lo misero a dirigere un barcone, il Redemptor, che faceva servizio lungo il Nilo. Era sempre al servizio della missione, naturalmente, però era una navigazione difficile. Finché andava sul fiume, le cose erano abbastanza facili, ma quando trovava gli acquitrini con queste erbe acquatiche che si attaccavano alle eliche, era qualcosa di veramente penoso. Lui, che prima di partire aveva fatto un corso di medicina, di meccanica, di falegnameria, di murature, perché voleva essere utile, modificò completamente questo battello che era stato fatto in Inghilterra e lo rese più agevole per la navigazione sul fiume. Nello stesso tempo, avendo portato un fucile con sé per procurare da mangiare sia per sé che per gli altri suoi confratelli, andava a caccia e una notte ebbe una bruttissima avventura che lui racconta in questo modo.
C'eravamo accampati sulla cima di una collinetta che si alzava di pochi metri sopra la palude. Tutto intorno avevamo sistemati i carri in modo da formare una specie di barriera difensiva contro gli attacchi delle belve o di qualche malintenzionato. Accanto a noi c'erano i buoi da tiro e le capre che ci dovevano fornire carne durante il viaggio. Un arabo montava la guardia girando attorno alla nostra tenda. Saranno state le 2 di notte quando sentii qualcuno che respirava pesantemente accanto alla mia stuoia. Si dormiva per terra su stuoie di raffia. Aprii gli occhi. Attraverso il foro superiore della tenda entrava la luce della luna. Una luce viva che avrebbe permesso di leggere il giornale, se ci fosse stato il giornale e la voglia di leggerlo. Dopo il primo istante di smarrimento dovuto all'improvviso risveglio, girai gli occhi dalla parte donde veniva il respiro. Una macchia nera si muoveva in fondo alla stuoia. Istintivamente tirai su i piedi. Allora vidi. Sì, vidi un leopardo che si rizzava sulle zampe posteriori e girava la testa in qua e in là, come per cercare la via d'uscita. San Raffaele Arcangelo, esclamai, questa volta è finita. La belva, leggera come una piuma, spiccò un balzo passandomi sopra e uscì da un'apertura che avevo dietro la testa.
Davvero incredibile l'avventura che abbiamo appena ascoltato, raccontata proprio dal fratello Guido Giudici, ma non è l'unica, padre Gido, lei ha tante altre storie che riguardano questo fratello comboniano che vuole raccontarci.
Eh sì, perché è una vita piena di avventure, come dicevamo all'inizio. Stando insieme ai suoi confratelli che si ammalavano frequentemente, lui capì che non si poteva vivere con lo scatolame che avevano in missione. Quindi si diede alla coltivazione dell'orto, verdure nell'orto, e con questo riuscì a tenere su non soltanto il morale, ma anche la salute dei suoi confratelli. Scavò anche un pozzo e una notte, preziosa l'acqua naturalmente in questi luoghi, una notte sentì cigolare la catena del pozzo. Una notte, una seconda volta, una terza notte, la quarta notte si alzò, voglio andare a vedere chi è. Si nascose dietro il collo del pozzo e quando arrivò quest'ombra lui uscì fuori e si accorse che non era un nero come lui sospettava, ma un bianco. E chi sei tu? E quest'uomo racconta, io sono stato un mercante di schiavi. Ho lavorato in questa zona, ho fatto arrestare tante donne, tanti bambini, tanti uomini, alcuni li ho anche uccisi. E poi, siccome temevo la vendetta di questa gente, sono fuggito a Khartoum. Là le cose non sanno tanto bene, sono tornato qui dove ci sono i boschi e dove posso nascondermi, ma la mia vita è veramente un inferno. Ma non ti scoraggiare, dice fratello Guido, no? Io penserò ad alimentarti, difatti ogni volta che tornava dalla caccia lasciava sempre un po' di cacciagione davanti alla caverna in cui viveva, e gli portava anche l'acqua e poi gli parlava della misericordia di Dio, e un giorno passando lo trovò in fin di vita e quest'uomo gli chiese il battesimo e morì da cristiano. Un'avventura che veramente lo commosse.
Abbiamo però anche informazioni dai suoi biografi di alcune persone invece un po' invidiose di lui. Qualcuno lo ha accettato e accolto con amicizia, qualcun altro no.
Gli stregoni, che stavano sempre sul chi va là perché non potevano vedere la gente che frequentava la missione e quindi si allontanava da loro. E allora, per avvertirlo che c'era qualcosa contro lui e contro la missione, un giorno fu fatto trovare nel pozzo un serpente con la testa schiacciata, poi una scimmia e poi un cane. E Guido, fratello Guido, si mise come sempre alla guardia e trovò uno stregone, che era lui l'autore di questi brutti
rituali.
E allora lo prese per il collo, guai a te se continua a fare questo. E quest'uomo chiese perdono e non fece più. Un altro stregone di notte andava a spaventare i ragazzi che stavano lì alla missione per la formazione. Sempre vicino alla missione c'è una casa in cui si tengono i ragazzi in una casa, le ragazze nell'altra, per avviarli a un'educazione che potrà poi servire domani quando saranno grandi per mettere su famiglia. Questi ragazzi spaventatissimi, sembrava che ci fosse un gorilla, scopre che era uno stregone. Un'altra volta si trovò proprio di fronte a uno stregone che stava organizzando una ordalia. Era successa una disgrazia in un villaggio e fu accusato un giovane. Allora convocarono tutti sulla piazza del villaggio, accesero un gran fuoco, misero delle pentole a bollire le donne che mettevano continuamente acqua, e poi lo stregone dice: «Il colpevole, tu, devi venire qui e devi cercare di tirar fuori la pallina, questo sassolino nero che sta in mezzo. Se non lo trovi vuol dire che sei tu il colpevole e sarai ucciso». Lui, che era presente, fratello Guido era presente, si avventa contro lo stregone, lo prende per il collo e dice: «Sputa il sassolino che hai in bocca». Aveva nascosto il sasso che il ragazzo doveva cercare nella pentola nella sua bocca. Il ragazzo certamente non l'avrebbe trovato. Quindi, tirandolo fuori dalla sua bocca dove lo aveva messo prima, avrebbe dimostrato la sua colpevolezza e l'avrebbero ucciso. Quindi ha salvato la vita al ragazzo.
E ha salvato anche altre vite, possiamo dire, perché ha anche avvicinato molte persone alla fede cristiana. Un po' questo odio degli stregoni nei suoi confronti, come lei ha detto, padre Gidio, era dovuto al fatto che strappava molte persone alla stregoneria e le portava alla vita cristiana.
Certamente, lui andava a caccia, è stato un cacciatore formidabile, perché era necessario, soprattutto durante la prima e la seconda guerra, quando non potevano arrivare rifornimenti dall'Italia. Lui, i suoi confratelli e i ragazzi vivevano della cacciagione che lui andava a scovare di notte, e camminando incontrava spesso la gente. Un giorno incontrò una donna con un figlio moribondo quasi, dice: «E padre, salvami questo bambino, io diverrò la tua schiava». «No, no, tu pensa ad essere la schiava di Dio. Vedi quel bel cielo, quel bel tratto di azzurro che si vede in mezzo alle nuvole? Ecco, tuo figlio attraverserà questo tratto celeste che si vede e andrà con Dio». Questa donna, talmente commossa, pur avendo il bambino morto in braccio, chiese di farsi cristiana e divenne la prima cristiana di quella zona missionaria. E la crisi si fece tanto acuta che un giorno, per poter vivere, voleva vendere l'avorio, ma siccome nel Sudan era proibito il commercio dell'avorio fin da quel tempo, uccise degli elefanti, si procurò queste 6 zanne. Oggi non si potrebbe far più questo, ma quella volta era questione di vita. E con queste 6 zanne percorse 280 chilometri in 47 giorni per andare a vendere l'avorio in Congo e riportare cibo, medicine, e mezzi per poter vivere su lui i suoi fratelli e anche il materiale scolastico per i ragazzi. Ecco come racconta questo lungo viaggio che fece.
Con la fine della guerra hanno avuto termine anni durissimi per noi. Eppure la provvidenza non ci ha mai abbandonati. Il fucile ha sempre procurato carne per i missionari e i catecumeni, anche se si trattava di carne dall'aspro sapore selvatico. L'orto è stato generoso, l'avorio e le pelli ci hanno permesso di acquistare ciò che occorreva alla missione. Anche la salute dei missionari, dopo il sacrificio di Fratel Cherubino, ha resistito bene al logorio del tempo. Ora devo lasciare questa terra che ho amato tanto. Lascio la gente dalla quale sono stato riamato. Sì, la mia gioia è grande pensando che presto sarò in Italia, ma anche il dolore è intenso. Ormai ho capito che il mio posto non può essere altro che qui, nel cuore di quest'Africa meravigliosa. Ora parto, ma poi tornerò. Oh, se tornerò.
Una vita, quindi, quella di Fratel Guido Giudici, trascorsa sostanzialmente in Sudan. Abbiamo già visto che morirà a 94 anni, nel 1972. Ma in questi lunghi anni si è recato qualche volta a visitare la sua famiglia in Italia, padre Egidio?
Sì, è tornato una prima volta dopo 14 anni. E voleva rimanere soltanto il periodo concesso ai missionari, che normalmente è di 3 o 6 mesi, ma lui rimase di più perché i suoi superiori gli affidarono di ristrutturare una casa in cui poi fu messo in noviziato dei comboniani. Poi naturalmente vinse la nostalgia, partì subito, tornò in Sudan e un giorno, mentre andava a caccia di gazzelle, incontrò un bambino. Dice: ma io ti conosco. Io ricordo quando sei nato e si fecero grandi feste per questa tua nascita. Vieni alla scuola della missione, perché il figlio di un capo deve saper leggere e scrivere. Questo ragazzo va, si innamora dello studio, si innamora della vita missionaria, diventa sacerdote e poi vescovo. E Monsignor Dud, che a quel tempo fu vescovo di Giuba. Un giorno arriva un uomo che voleva vendergli una capra e una bambina, perché doveva pagare un debito di 10 sterline. «Ah, questo non si fa», dice lui, «no? Una bambina non deve essere venduta, figlio di Dio. Eccoti le 10 sterline, ma dammi la bambina perché io possa educarla». E divenne la prima battezzata della zona in cui lui era stato trasferito, non più nella prima missione, ma nella seconda. Nel 1933 torna un'altra volta in Italia. E durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia entrò in guerra contro l'Inghilterra, gli inglesi allontanarono tutti i missionari italiani che stavano nel Sudan. Quindi anche lui, con tutti i suoi confratelli, fu messo in un aereo che inizialmente lo portò a Khartoum, la capitale del Sudan, e poi fu rimandato in Italia. In Italia un giorno viaggiava in treno e aveva davanti a sé una signora, la quale a un certo punto si alza e comincia a gridare: «Questo missionario mi sta facendo il malocchio». E insisté tanto che dovette scusarsi, ma no, un missionario come tutti gli altri. Questa lo citò addirittura in giudizio e ci fu una seduta in tribunale. Naturalmente il giudice, molto benevolo, dice: «Signora, noi non facciamo qui un tribunale di burattini, stia tranquilla che questo è un bravo missionario». Non pensava mai di finire in tribunale questo.
E non solo in Africa, ma anche in Italia un po' di sventure gli sono capitate.
Sì, sì. Prima di tornare in Italia ed essere allontanato dagli inglesi, aveva fatto veramente una vita da vero missionario. Girava nei villaggi, entrava nelle case, trovava gli ammalati, consigliava, assisteva, grazie a questi studi di medicina che aveva fatto. E specialmente quando nel Sudan, in cui era, scoppiò la malattia del sonno, riuscì a salvare tanta gente e a battezzare tanti bambini. Scrisse: «Ho battezzato tanti bambini quando nessun parroco in Italia l'avrà fatto in tanti anni di vita parrocchiale».
Abbiamo visto Padre Egidio che lui muore nel 1972 a 94 anni, ma gli ultimi anni della sua vita dove li trascorre e come? Ancora in salute oppure malato?
Ecco, li trascorre in Italia, precisamente a Verona, dove gli arrivò la nomina a Cavaliere della Repubblica, diceva la motivazione, per l'opera di civilizzazione realizzata in Africa. Lui dice, io ringrazio chi mi ha concesso questa onorificenza, però anziché darmi un merito per la civilizzazione, avrei preferito che me l'avessero dato per l'evangelizzazione, perché un missionario deve fare innanzitutto questo. Malato, sia per l'età che per gli acciacchi, ricevette l'olio santo varie volte. Ogni volta che riceveva l'olio santo stava meglio, guariva. Tanto che un giorno disse a colui che glielo portava, la prossima volta fa venire un altro perché è ora che io muoia. E difatti, a 94 anni, morì a Verona il 25 maggio. Prima di morire, al ragazzo che lo assisteva e che aveva già mostrato l'intenzione di andare in missione, diede queste raccomandazioni, una specie di testamento spirituale.
Prima di ascoltare questo testamento spirituale di fratel Guido Giudici, e noi ci salutiamo, io ringrazio Padre Egidio Picucci.
Arrivederci e grazie a tutti gli ascoltatori.
E diamo appuntamento agli amici che ci seguono per il prossimo mese, per scoprire insieme a lei un'altra interessante storia.
Ragazzo, ho da dirti una cosa. No, due. Tu stai per cominciare. Tu sei agli inizi della tua vocazione di fratello missionario. Io sto per finire. Quello che ti dico è importante e l'ho imparato appena adesso, dopo 94 anni di età. Ce n'è voluto, no? Ebbene, ascolta. Non arrabbiarti mai con Dio quando le cose vanno storte, secondo te, perché è proprio il momento in cui vanno dritte. Dimmi, se noi missionari non fossimo stati cacciati dal Sudan, avremmo oggi una chiesa sudanese così fiorente? E se non ci fosse stata la persecuzione, pensi che i sudanesi sarebbero stati tanto restii al musulmanesimo? No, certamente. Seconda cosa, e che è una conseguenza della prima. Ricordati che il missionario deve essere un uomo inutile. Mi spiego. Il missionario è tanto più bravo quanto più in fretta riesce a rendersi inutile nella terra e tra la gente presso la quale ha lavorato. Cristo l'aveva detto, così anche voi, quando avrete compiuto tutto quanto vi è stato comandato, dite: servi inutili siamo. 94 anni mi ci sono voluti a capirle.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.